fossi felice in ogni istante. Vorrei, vorrei stare insieme a te così per sempre, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi. E vorrei poterti amare fino a quando tu ci sarai. Sono nato per regalarti quel che ancora tu non hai. Così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo con te, io ti prego e sai perché. Vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni tuoi. Vorrei, vorrei cancellare ciò che tu non vuoi, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi, gli occhi tuoi.
Signori e signori, buonasera, benvenuti. Stasera è la festa di San Valentino, non è la prima volta, il primo anno che festeggiamo questa festa, quindi la tradizione, la storia l'abbiamo già detta nel corso degli altri anni. Questa è una giornata degli innamorati, dove deve emergere l'amore, la giornata dei fidanzatini, la giornata dell'amore che deve regnare all'interno delle case fra marito e moglie. Però è anche la giornata di chi ama un'altra persona, lui che ama lui, lei che ama lei. Non dobbiamo avere pregiudizi, quindi dobbiamo accettare, perché l'amore deve essere al di sopra, l'amore deve essere più grande di qualsiasi sentimento. Stasera avremo alcuni autori che leggeranno le loro opere, perché quando si è innamorati si è più felici, si sta meglio fisicamente. Secondo alcuni sondaggi, quando si è innamorati non si prendono raffreddori, malattie. E quindi apro questa serata con questo grande cuore che possa arrivare all'interno di tutte le vostre case, e perché l'amore va al di sopra, come dicevo prima, e quindi apriamo con il primo autore. Buonasera. Buonasera Jenny.
Sono io, buonasera. Buonasera.
Invito tutti a dire il nome e cognome, la provenienza e il nome dell'opera.
Prego. No, dicevo, io sono Jenny, è il mio nickname, io sono Giovanna Sant'Agati e sto parlando dalla provincia di Cuneo, esattamente da Bra. Io ho preparato due brani. I miei brani sono abbastanza brevi, e uno è diventato il mio mantra, perché mi sento coinvolta, perché sono innamorata della vita, e quindi è festa, è San Valentino tutti i giorni, come cantava Chet Baker, e quindi comincerei proprio dal componimento, l'esercizio dell'amore, che recito sempre quando sono coinvolta. Bene. Hanno curato la mia ala spezzata e ho ripreso a volare. Hanno tagliato il ramo secco e ho ripreso a fiorire. Hanno versato acqua nella mia vita deserta e ho ripreso a vivere. Così ho deciso di accumulare amore per colmare il vuoto di chi è rimasto solo ad aspettare. E ascolto e raccolgo ovunque parole pensate, dette, urlate, sospirate, sperate, perché dall'oblio non vengano ingoiate. E invece l'altro componimento è dedicato all'amore quotidiano, all'amore di una coppia che ha già passato la vita insieme, ed è una dedica che la donna fa al suo uomo e che intitola Il fiore. Per tutti gli anni trascorsi all'ombra del mio amore, ti regalo un fiore, i suoi petali, risa e pianti, estati e inverni, attimi infiniti rubati alla vita che correva intorno, percosso da venti di bufera, protetto dalla forza vera, idratato da lacrime sincere, baciato da improvvise primavere, ha mantenuto intatti i suoi colori e il suo profumo, il profumo di un sogno tenuto stretto tra le nostre dita. Ecco, non voglio rubare spazio agli altri che sono qui con noi.
Complimenti, queste sono arrivate comunque queste belle parole che Giovanna ci ha regalato e che speriamo possano comunque appartenere a tutti, perché il sentimento dell'amore non è purtroppo un sentimento che appartiene a tutti quanti, e cerchiamo di invogliare, quindi i cuori di solito devono essere due, minimo solo, quindi ho messo i cuoricini. Grazie Giovanna,
grazie a voi per lo spazio,
grazie infinite. Sergio Giovannetti, buonasera.
Buonasera, sono appunto Sergio Giovannetti e parlo da Vinci. Io sono un poeta, ma non leggerò le mie poesie stasera, leggerò due poesie di un amico che è poeta, che ha deceduto l'anno scorso, che è anche un gesto d'amore verso di lui e verso, e anche verso tutti, perché noi autori, insomma, non è che ci guadagniamo con quello che facciamo, cerchiamo di dare qualcosa anche agli altri. Allora, la prima poesia, che è da questo libretto, non si vede, ma che cavolo, sì, che comunque l'ha pubblicato a 14 anni, cioè in tipografia nel 72, pensiamo un po', e, insomma, l'eroismo quasi, no, di un ragazzino di provincia che pubblica un libro di poesia tutto dal titolo Donna Luna. E vi leggo, questa è adolescenziale, chiaramente, aveva 14 anni. Allora, io, quando ti amo, sono in un paesaggio di nebbia scozzese che ti apre il cielo seminando simboli perché tu possa scoprire le strade nel labirinto del gioco. Io, quando ti amo, resto bambino, ma attacco alla quercia con la forza dell'uragano. Io, quando ti amo, sono un vecchio vampiro che si attacca ai tuoi capelli con la follia di volare verso il maestoso mare degli dèi. Io, quando ti amo. E questa è la prima. Aveva 14 anni, ho pensato un po'. L'altra invece tratta da questo libro Exodus, poesie 2005-2014, e questa è un amore più maturo, chiaramente. Allora, l'amore. L'amore, quello senza tempo, sarà sempre terra o dolci colline. L'amore, quello nel tempo, sarà sempre nuvola o dure spine. L'amore aveva due lunghi artigli per difendere i figli. L'amore, come abiti penzolanti sul terrazzo, come sole invernale pieno di piazze, come finestra aperta sul mondo, come strada recintata dagli alberi, come frase senza punteggiatura, che scivola senza urlare, senza parlare. L'amore, come un cappotto abbottonato, con dentro un animale sconosciuto, come lavagne ancora da scarabocchiare, come un semplice camminare, l'amore, come un cielo che assapora la pioggia, con labbra dorate che sfiorano la spiaggia, pronte a dar fuoco al cammino, dentro le carezze del mattino. E il tempo che passa, come qualcosa dentro un bacio rosso. L'amore, come un cappello o un libro giallo, che passeggia sotto la finestra e canta come lo fa l'acqua o le nuvole, o mutande nere sopra il cuscino, colorato da un pensiero lì vicino. L'amore allarga le gambe e ci fa vedere il bosco e si calpestano foglie e l'aria è chiara e c'è il cielo con le sue voglie e il sole avaro e poi ci sono dei fiori e dalla nebbia cadono delle goccioline sui rami della dolcezza e il vento con i suoi ciuffi biondi e il caffè che sapeva di mattino e il mattino che sapeva l'amore che dondola con il suo miele, con le sue rotonde mele, come cucchiaino nella tazzina, come emergenze di desideri che creavano giorni interi di orgasmi senza tempo e sembravano campi dalla bocca aperta. L'amore, con il cielo che migrava, non voleva vedere, non voleva, e la terra sapeva di leggere mani, pareva un disegno della strada, un albero fiorito a primavera o un tesoro in mezzo ai girasoli allenati a camminare con il sole alla ricerca di un nido da amare, l'amore. Ecco, ho letto la poesia. Non sento.
Anche questa poesia è del suo amico?
Sì, sì, sono tutte e due del mio amico.
Però per avere 14 anni comunque era
no,
molto...
No, la seconda, no, la prima aveva 14 anni, la seconda
ah,
no.
Perché dicevo, per avere 14 anni è no. Molto...
No, no, questa era matura, è scritta nel 2010, qualcosa del genere. È la prima sì. Che era idealistica.
Però abbiamo letto due belle poesie sull'amore, sul sentimento che provoca sull'essere umano. Grazie per questa bellissima testimonianza, Sergio. Buonasera.
Grazie a te.
Io vorrei citare una poesia di Pablo Neruda. T'amo senza sapere come, né quando né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo perché non so amare che così, così vicino con la tua mano sul petto e la mia stessa. Così vicino che si chiudono i tuoi occhi col sonno mio. Sapete che belle queste parole. Ama la sua compagna tenendosi per mano e che non riesce ad addormentarsi se non vicino a lei. Bellissima. Poi ne leggeremo altre, ma sono curiosa di sapere chi abbiamo. Chi abbiamo stasera con noi? Gabriella Paci. Buonasera, Gabriella.
Mi sentite?
Forte e chiaro, prego.
Meno male. Allora, buonasera. Io leggerò qui delle poesie che ho scritto un po' passando nel tempo, perché ogni anno praticamente mi viene da scrivere delle poesie di amore, perché l'amore chiaramente muta, come qualcuno ha detto, ma non si spenge mai, perché un sentimento forte cambia ma resiste. La prima poesia che leggo è tratta da una mia raccolta intitolata Onde mosse, e dice: non è sempre facile amarti, perché in ogni rapporto d'amore chiaramente ci sono degli scogli da superare, il carattere che magari a volte è un po' spigoloso, e quindi bisogna comunque cercare di superare queste asperità del rapporto e andare avanti, anche se, come dice la mia poesia, non è sempre facile amarti. Non è sempre facile amarti. Sei un cielo d'Irlanda con nubi improvvise sull'azzurro assoluto, improvvisi di nieghi cocciuti a riempire di ombre verdi distese di quiete, vaganti cupezze che rendono inquiete mansuete greggi di abitudini incerte al rifugio. attendo che passi quest'onda inattesa, opaca e stordente, e torni parola d'amore e di pace, e torni il cielo sereno. Non è sempre facile amarti. Questa poesia è dedicata appunto a cambi d'umore improvvisi che potrebbero far intendere, diciamo, il rapporto come un cielo d'Irlanda che appunto muta dal sereno assoluto alle ombre appunto più cupe. L'altra poesia, sono poesie brevi, come vedete, quindi mi permetto di leggerne magari un'altra. Quest'altra è tratta da una raccolta, scusatemi, sono un po' pasticciona. Quest'altra è tratta da una raccolta diversa. Anzi, questa, ecco, I ragazzi che si amano. Questa è tratta sempre dalla stessa raccolta Onde mosse ed è dedicata a tutti quei giovani che si amano e che fanno tanta tenerezza. I ragazzi che si amano dormono su cuscini di stelle, coperti da coltri di fiori perché hanno nel cuore l'estate e negli occhi i sogni non spesi a colorare il grigio del cemento. I ragazzi che si amano cinguettano nuove parole antiche, troppo belle e lievi per non essere ascoltate. Camminano nel sole della loro luce e non temono i fulmini della vita, perché il loro amore li rende invincibili. Essi non hanno bisogno di stelle, di fiori, di sole, di parole, di strade. Persi nell'incanto del loro amore, si nutrono di carezze e di speranze e stanno al centro del cosmo, chiusi nel loro guscio di gioia, guidati solo dalla bussola del cuore. Se appunto ci potrebbe essere un po' di tempo, potrei leggere anche un'altra poesia che è Il tuo andare oltre me. Questa è una poesia che riguarda, diciamo, un rapporto d'amore un po' conflittuale, che però chiaramente fa parte anche questo della regola dell'amore. Il tuo andare oltre me, come un grido senza suono, è questo tuo silenzio che riempie la gola di parole non dette, hanno il sapore dell'assenzio che brucia e non disseta. L'attesa smarge nei minuti che diventano aghi sulla nuca e dilatano i pensieri come drappi scuri sulla luce delle cose. Il dissapore satura ogni volontà, dispone i pezzi del passato come figurine sbiadite sull'album dei ricordi. Eppure, solo ieri, eravamo giocolieri in equilibrio sui cerchi delle emozioni, protetti da lacci invisibili che ci ancoravano come sempre alle sponde del divenire insieme. Oggi vedo il tuo andare oltre me, nella perdita di una consistenza a cui credevo di appartenere, e si fa fragile il guscio della quotidianità in cui mi ritraevo in plume al vento della vita. Quindi ho cercato di celebrare la difficoltà di un rapporto, non è sempre facile amarti, la bellezza dell'amore giovanile di due giovani che si incontrano e vivono persi nel loro idillio amoroso e una crisi amorosa che porta l'uno ad andare oltre l'altro. Spero di aver, diciamo, in qualche piccolo modo abbracciato un po' vari aspetti dell'amore. Ne avrei altri, ma non voglio rubare il tempo agli altri poeti che si cimenteranno in questa, diciamo, in questo dialogo amoroso. Ringrazio Susanna Mosetti e tutti quelli che mi hanno ascoltato e auguro a tutti una felice serata. Grazie Susanna.
Grazie Gabriella, è stata una bella testimonianza perché si sente che sono momenti vissuti e lei ha vissuto l'amore della giovinezza, l'amore della persona un pochino più adulta, più matura. E invece William Shakespeare diceva che amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, quindi io sono a rispondere alla prima affermazione che lei ha fatto in prima battuta, poi magari mi andrò a cercare anche la poesia e le leggerò, quindi mi è venuto in mente William Shakespeare che in parte ha contraddetto un po' la sua frase iniziale, e anche lui era un uomo vissuto, un uomo magari esperto in questo. Comunque è stata molto bella la sua testimonianza, proprio perché è riuscita a far vedere tutte le sfaccettature dell'amore in qualsiasi periodo della vita, e quindi anche nella verde età della vita, quindi sì. È meraviglioso, complimenti.
Grazie mille, grazie. Bacio a tutti. Grazie.
È sempre un bel contributo quello che ci fornisce la nostra Gabriella. E adesso guardiamo Antonino De Francesco, buonasera.
Buonasera a tutti.
È sempre sorprendente anche il nostro dottore qua, però le lascio la parola, io mi vado a cercare la poesia di William Shakespeare, perché mi è venuta in mente questa, chissà che magari lei non mi ispiri qualche altra poesia di autore. Prego.
Io leggo due poesie che ho scritto recentemente e le dedico proprio alla nostra associazione, perché le ho scritte dopo un incontro che ho avuto a Sarzana nella serata della premiazione. Ho incontrato una bella persona che mi ha commosso col racconto della sua vita, e ho scritto queste due poesie. La prima è intitolata Una cometa. In una fredda sera di dicembre, improvvisa e inaspettata, ho intravisto una splendida stella, non in alto nel cielo terzo e stellato, ma seduta accanto a me, fulgida di una luce intensa che traspariva dai profondi occhi neri e da un sorriso aperto e sincero. Ho provato a trattenerla qualche attimo, non certo per imprigionarla, ma per goderne la luce che emanava. Oggi lei sembra già fuggita lontano, forse inseguendo il suo destino, ma lasciando in me un solco profondo e incancellabile di vera umanità. E la seconda l'ho scritta proprio domenica scorsa, è intitolata Soffio. Ricordo la tua voce giungere alle mie orecchie come un soffio di vento, un alito musicale di vita, odoroso della tua terra, che trapelava dalla pronuncia in un italiano perfetto. In quella tenue accentuazione c'era il profumo degli ulivi, il calore del sole del sud e di pietre asciutte e ardenti, il rumore del mare e l'odore del rosmarino. E la donna timida e minuta che mi sedeva accanto portava nella sua storia tutta questa immensa meraviglia, contorta dal vento della vita, debole nelle tenere fronde, ma forte e volitiva nel tronco, con salde e profonde radici che non cedono alle intemperie e frutti succosi da donare al mondo.
La sua prima poesia invece mi ha fatto venire in mente Ti adoro di Baudelaire, dove dice: e tanto più ti amo quanto più fuggi, o bella mia, una cosa del genere. Quindi mi ha riportato a quelle belle strofe. E comunque, insomma, ha fatto breccia nel suo cuore questa nostra autrice.
Sì, beh, è stato un attimo di risveglio, diciamo, sì, perché a 75 anni ormai non penso più a storie di coppie, però
mi ha illuminato le notti, come diceva quella poesia di Baudelaire, sì, sicuramente.
Esatto, sì, sì.
E poi la poesia, come dice la poesia di Baudelaire, Ti adoro, mi sembra di ricordare che accomuna la distanza che separa le due persone. Anche questa l'andrò a prendere, perché sicuramente la leggerò prima della serata, perché tutti mi state facendo venire in mente alcune poesie che ho letto in passato. Grazie di questa testimonianza e anche dello scoop che ha fatto comunque pubblicamente. Rintracciamo la signora.
Grazie.
Magari ci sta seguendo, signora.
No, rintracciamo la signora.
Lei che ci sta seguendo avrà riconosciuto il suo compagno del Teatro degli Impavidi del 17 dicembre di quest'anno, il signor Antonino De Francesco, che le ha dedicato una piacevolissima poesia. Pensi un po', che meraviglia. Io non gli ho ispirato nessuna poesia, non a prescindere dall'amore, che non è il caso, ma non gli ho mai ispirato una poesia, dottore? No?
No, ancora no, ma c'è sempre tempo.
È tanto tempo che ci si frequenta tra i corsi, sì, e non gli ha ispirato ancora nessuna poesia. Peccato, quindi, mamma mia. Va bene, grazie. L'amore è anche di questo, poter in qualche maniera gioire. Di
buonasera.
Buonasera, Anna Maria Siccardi.
Buonasera, io sono Anna Maria Siccardi, da Vado Ligure, in provincia di Savona. E io penso, come è già stato detto dall'autrice, insomma, che mi ha preceduto, che San Valentino non sia solo la festa degli innamorati, ma sia la festa dell'amore. Quindi io, ma penso tutti noi comunque, dedico questa giornata a tutte le persone che mi amano e a tutte le persone che amo. In particolare, io ho scritto una poesia per mio papà. Mio papà l'ho scritta qualche giorno fa, perché lui ci ha lasciati il giorno di San Valentino dell'anno scorso, e questo mi ha ispirata a scrivere qualcosa per lui in occasione del primo anniversario. Si intitola Il mio San Valentino. Sono stata con te tutta la notte ed ho stretto la tua mano nella mia. Speravo che il calore del mio corpo potesse sciogliere quel gelo che inevitabilmente ti stava assalendo. Invece lui, impietoso, ha ghiacciato me. Ed anche se con i brividi addosso, ho mantenuto unito quel contatto, congiunto, profondo, nella speranza di non farti andare via. Ti ho accarezzato, abbracciato, ringraziato e dato tanti baci. E mentre lo facevo, ti ripetevo ancora una volta quanto ti volevo bene. Abbiamo ascoltato le tue canzoni e giocato tamburellando con le dita il ritmo dei nostri motivetti, proprio come quando da bambina tu mi portavi nel lettone e mi distraevi con quel gioco per proteggermi dai mostri del buio. Ma ora quel lettone non era più lo stesso, ed anche se tu eri lì, disteso vicino a me, non era come allora, non avevi il pigiama, ma indossavi un vestito elegante, a festa, quella festa alla quale ti avevano invitato e dalla quale non saresti più tornato. Non tenevi la tua mano calda nella mia, ma ero io che stringevo indissolubilmente la tua, diventata oramai gelida e rigida, ma non priva dell'amore che continuavamo a trasmetterci l'un l'altra. E così ti ho fatto compagnia tutta la notte di San Valentino, la notte degli innamorati, la notte dell'amore, ma una notte insolita per me. E a quella notte è seguito il giorno, un giorno di festa, il giorno dell'amore, che io ho trascorso ininterrottamente seduta al tuo fianco e stringendo sempre la tua mano nella mia. Maledetto biglietto d'invito, ma perché hanno scelto proprio te per quella festa? Il tempo si accorciava e tu dovevi andare, perché a quella convocazione purtroppo non potevi mancare. Neanche se era San Valentino, neanche se era la festa dell'amore, e ti stavano aspettando. E allora ti ho regalato un mazzo di rose, le più belle e rosse, come il colore di quel giorno, che però non era mio. Le ho poste vicino a te e ti hanno fatto compagnia durante il viaggio. Era il giorno delle rose, il giorno dell'amore, ma il giorno del cuore spezzato. Ed anche se mi innamorassi altre 100 volte, papà, San Valentino per me non sarà mai più lo stesso San Valentino. La tua Fregugia, Fregugia significa briciola, come mi chiamava sempre mio papà. Tutto qui.
Complimenti, molto molto bella, toccante. Le faccio intanto le mie condoglianze.
Grazie. Scusa,
vuol dire perdere una persona cara. E le sue parole hanno già detto tutto, non serve aggiungere altro. E posso assicurarle che anche se fosse stata una giornata non di festa, come in questo caso, il dolore è molto forte. però la sua poesia è veramente molto molto bella. Poesia
è d'amore.
Poesia prosa, è arrivata tutta, sa? È arrivata tutta con i brividi, complimenti.
Grazie, Susanna.
Siamo freschi di lutto e quindi le sentiamo più vicine a noi queste parole.
Sì.
Complimenti.
Sì. Grazie, Susanna. Buona serata a tutti. Grazie.
Ispirata dalla... Adriana, buonasera, buonasera Adriana, piacere di conoscerla, io sono Susanna. Ciao.
Non la sento bene.
Non mi sente?
Sentite.
Prego, io la sento, può leggere la sua poesia, prego.
Vediamo un po'. Ecco, adesso in questo... Sì, scelta una che parla di un momento innamorato. Ricordi? Era d'estate, l'elba, si inerpicava la bugonviglia al solito azzurro. Di giorno creavamo canzoni, al ritmo a notte ci tenevan desti i grilli e il cracra dei ranocchi, sinfonia della notte, preludio al buon domani. Al mare mi sollevavi alta sulle tue spalle forti, mi tuffavi nell'acqua e ne riuscivo annaspando e ridendo, soffocata di gioia. Mi afferravi e stringevi al tuo corpo, io il tuo folletto, tu il mio dio terreno. Ci era compagno il riso. A Marciano ma a notte sui gradini del molo come spalti recitavano gli attori per se stessi al lume dei lampioni e della luna. Inosservati a bordo della barca assaporammo tutta la magia. Ondava benevola la chiglia. In cabina scendemmo ad abbracciarci. All'enfola ormeggiammo al pontile privato del capanno. Era la sera. Uscivano dall'acqua guaine nere con prede guizzanti. Cascate di cobalto. E noi con gli occhi attendiamo.
Sono io che non ho linea o è lei? Che se no mi metto col telefono.
In falsetto cantava il capitano di lungo corso, cucinava prendi gamba lunga di colline nei montagna inebriati dal sole e dai colori da voi di gabbiani mentre il cielo sopra noi sprizzava amore. Quei momenti a me riflessa, specchio lucente. Il vento sfiora il viso e la nuova. Se non mi abbiate sentita qui.
purtroppo non si sente, la sua connessione va a scatti. Quindi la saluto ad Adriana, ciao. Ho trovato il sonetto 116 di William Shakespeare. Non sia mai che io ponga impedimenti all'unione di anime fedeli. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. O tende a svenire quando l'altro si allontana, o no? Amore è un fare sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. È la stella guida di ogni sperduta barca, il cui valore è sconosciuto. Benché nota la distanza, amore non è soggetta al tempo. Pur se rose, labbra e gote devono cadere, sotto la sua curva lama. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. E adesso aspettiamo il prossimo.
Ecco.
Ciao Lucia, buonasera.
Ciao Susanna, buonasera a tutti in questa bella serata dell'amore. Uno dei miei sonetti preferiti questo. Quindi quando l'hai citato ho detto subito, sonetto 116. Io quando ho cominciato a scrivere poesie ho avuto difficoltà a dedicarmi all'amore. Inizialmente mi risultava molto difficile buttare giù dei versi riguardo questa tematica, forse perché appunto è qualcosa di intimo, qualcosa che spesso abbiamo difficoltà a rivelare. Poi una volta iniziato ho cominciato a scriverne tante. È bello parlare d'amore, quello che ci rimane. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto sul fatto che amore è amore in senso lato, ecco, non è soltanto l'amore per la persona che ci sta accanto, la persona, il compagno della nostra vita. Io vi leggerò due poesie che parlano appunto d'amore. Una è presa dalla mia ultima Rasilloge, Prana Stanca sulla riva, e l'altra invece è una inedita che ho scritto da poco, è un po' sulla tematica del ricordo, l'amore più l'amore maturo, il ricordo di quello che era il nostro amore nel passato, ma che ci accompagna comunque sempre. Tu che viaggi negli occhi del tempo, parlami ancora. Tu che viaggi negli occhi del tempo, di quell'estate lontana, mano nella mano, su fini granelli d'arenile, quando disegnavo tracciati sulla tua pelle trasparente. E sognavo notti ricolmi di vento, mentre i colori caldi scorrevano molli sulle mie dita. Narrami ancora, tu, Tiresia, dei tuoi giorni senza luce, tu che vedi l'invisibile e prevedi l'indicibile. Vedrai, ritorneremo a solcare le dune dei deserti dell'anima e calerà dolce la notte, vestita di fresche foglie di stagione. E un'altra invece, l'ho scritta proprio da poco, per naufragare verso l'infinito. Forse tornerò su queste sponde, sulle distese d'anima scolpite, su questo azzurro tappeto di innocenza che discolora la rosa della sera. Sarò leggera allora, le mani mie e le tue, la stretta forte che regge il mio destino. Sarò sorrisi che sfiorano la pelle con un dolce tocco di dita sul tuo viso. Sarò le labbra morbide di vento che disegnare sanno cerchi sui tuoi occhi. Sarò la chioma colma di calore che avvolgerà il buio delle tue notti. Forse torneremo a questi sogni e al folle incanto di storie tra le fate. Strana magia che giovani ribelli sanno distillare come mitico elisir. Tra queste onde rosse di passione, bianchi pensieri persi per la via, sarà follia soltanto immaginare amore, musica e danza come un tempo. torneranno lievi, forse, le tue mani sulle guance infuocate di energia, e dentro il culo, la donna di ricordi, passeggeremo bramosi d'armonia tra mille stelle e luci nemiche per naufragare verso l'infinito. Buon San Valentino a tutti e grazie sempre all'associazione che organizza questi belli eventi e ci dà la possibilità di esprimere quello che abbiamo dentro in un momento in cui abbiamo tanto bisogno d'amore.
Tanto bisogno di amore, faremo anche la serata poi dell'8 di marzo, riprenderanno le nostre rubriche con Andrea De Manicor. E soprattutto anche le autoriste raccontano, so che ti sei prenotata, quindi anche la presentazione del tuo libro, dove lì di amore ce n'è poco, purtroppo. Infatti. La protagonista è toccante parlare di quel libro, inizialmente sembra una storia banale, in realtà poi alla fine ti rendi conto della storia di centinaia di donne. La tua protagonista nello stesso tempo ha cercato di essere forte, però poi lo sveleremo quando faremo
parleremo
incontro, perché sì, sono più tematiche che si intrecciano e cercano di emergere. Quindi le sveleremo piano piano. Comunque complimenti, mi è piaciuta molto la frase delle foglie, me la rileggi? Il punto nella prima poesia, quelle sì, delle foglie, perché molto
tolta. Allora, vedrai, ritorneremo a solcare le dune dei deserti dell'anima e calerà dolce la notte, vestita di fresche foglie di stagione.
Molto bella. Questa grazie, poesia mi ha ricordato una cosa della Merini, che bella, complimenti.
Grazie,
guardiamo quale altro autore c'è stasera con noi per festeggiare San Valentino.
Due testi per le mani. Quando sanguina da lì la ferita, l'impressione è che la vita mi sbagli le coordinate, mi lasci in un angolo a pensare ai fumi del passato, all'asse che ha ritrovato il suo equilibrio, a te che sei il centro, a te, alla tua mano di caffè e latte. Desiderio prepotente di un posto, di fragole in piena primavera. Quando sanguina penso che non dobbiamo nulla alla parola scontato, ritornando fra le tue carezze. Nel piombo del giorno di cielo si allarga allora il velo della festa. Sei tu che mi dici, Andrea, resta. E la tua voce è la tranquillità che mi guida, che mette la garza, o mano sulla mano mi cresce. E se non mi riesce sempre d'esserti dietro le spalle, tu avanti, io a un passo, torna a farmi le coccole che sai, quando ti tocca benedirmi di perdono. È un balsamo perfetto per la pelle grinza del grigio bambino. Noi costruiamo sulle macerie e sui mattoni che lasciano i bombardamenti dopo un passaggio. Come dicono gli esperti, oggi l'aria è tersa e il sole è rinnovato. Dalla cautela la prima pagina del quotidiano sarà diversa. Ma c'è un'immagine costante nell'analisi dei tutti i giorni. Una mano nella mano, mia e tua. Che le ferite sul cuore sono come tagli per il freddo, con le screpolature sulle labbra e le creme da riparo. Ma la mano nella mano, quelle bussano insieme alla stessa porta. Se mi son perso una nota e una canzone, rimedierò agli ascolti, alle necessità, e prima di entrare ci scambieremo uno sguardo, un'intesa, l'occhiata della vita, la parola sulle labbra, non solo amore od anche amore, ma ecco qui, fiducia.
Non so se Andrea De Manningor è più bravo a scrivere o a recitare. Nel frattempo che se ci penso, inviate un altro video, grazie.
Buonasera amici di Sarzana, è finalmente San Valentino, la festa degli innamorati, e io questa sera voglio dedicarvi un piccolo brano dal libro che ho scritto dedicato alla mia mamma, Le ricette della Leda, dove c'è una piccola celebrazione della loro storia d'amore, di mia madre e di mio padre. Vado a incominciare. Sopra ad ogni cosa c'era Alfred. Sopra ad ogni cosa, senza se e senza ma, c'era Alfred. Bello come un attore, con un sorriso dai denti bianchi, ma così bianchi che avrebbe potuto pubblicizzare la pasta dentifricia Clorodont. La Leda lo aveva amato subito, conosciuto a 13 anni, fidanzatasi a 16, sposatasi a 19, contro il parere della madre, ma sostenuta dalla zia Dalcisa che l'aveva cresciuta, coccolata e viziata. Hanno vissuto insieme per 55 anni, 4 figli, migliaia di litigi, alcuni anche estremamente violenti, ma migliaia di riappacificazioni. Se penso a un modello di coppia, penso a loro, non solo perché miei genitori e quindi da emulare, ma per la totale e appassionata storia d'amore che li ha accompagnati durante la loro crescita personale fino al termine delle loro vite. Leda, di mio padre, era furiosamente gelosa. Ricordo un aneddoto di quando, già donna fatta e sfiorita dalla sua bellezza, intenta a chiacchierare con la sua amica Luciana sul terrazzo che si affacciava sul cortile, vide entrare dal cancello mio padre. Il vederlo le mosse un moto di riguardo e una palpitazione che non sfuggì all'amica, la quale osservò: «Tu, Leda, sei ancora una bella donna, ma Alfred è così distinto». Bastò. Da quel giorno Luciana non ebbe più libero accesso a casa nostra. Un saluto, cari amici, e un buonissimo San Valentino a tutti voi.
Per gli amici di Sarzana, due poesie per il 14 di febbraio, San Valentino. Come amore vuole. Tu mi trascini nella notte, su cavalli di fuoco, oltre l'orizzonte, in vite nuove e sconosciute. Sembra un mare d'erba questo cielo, fiorito alla luce dell'alba, e tutto tace. Tace tra spirali di luce. Tace le parole di vecchi amanti persi in bianchi mattini. E quando si spegne il fuoco dei cavalli sognati, le mani restano intrecciate, come amore vuole. Un altro mondo. Palpitando, giunsi nel tuo mondo, un altro mondo, e là mi persi per sempre, e non ci fu ritorno, e non ci fu rimpianto, solo un breve smarrimento, e poi l'oblio di quell'altro tempo, delle parole vuote, dei giorni inutili, rubati alla ragione dell'amore. E tu, come mare, mi avvolgesti, carezzevole e imprendibile, e nelle tue profondità sentì il cuore mio ancora vivo.
con la freschezza di un dono. Dolci momenti di un tempo trascorso riassaporano nella condivisione dolce. La tua voce riecheggia nel mio cuore, nel ricordo di attimi di felicità da rivivere nella mancanza lontana. Riassaporano come miele al vento la morbidezza delle tue labbra. Rivedo il tuo viso sorridente con occhi pieni di me. Rivivo il tuo caldo abbraccio con la freschezza di un dono. E questo è il titolo di un mio componimento, che dà anche il titolo all'ultima raccolta poetica, l'ultima silloge, con il sottotitolo Poesie di un'anima innamorata della vita, pubblicata proprio da pochissime settimane. E allora vi auguro davvero un buon San Valentino a tutti, e che il giorno del 14 febbraio sia uno dei tanti giorni che si ricorda durante l'anno. Davvero di cuore, da Marika Brun, un buon San Valentino a tutti voi. Sguardo mattutino. Mi accoccolo al pensiero di averti accanto. Il tuo respiro esala ancora la gradevole dolcezza di una notte piena. Il tuo sguardo dell'alba mi ha tenuto compagnia per un giorno intero. I nostri intensi abbracci mi hanno dato una forza nuova e la certezza di non perderti. La tua dolce presenza non abbandonerà mai la mia mano, pronta a donarti un tenero appoggio per cullare il tuo animo pensieroso. E questa c'è anche di questa poesia la versione di dialettale, diciamo lingua minoritaria, in friulano, in una delle tante possibili varianti del friulano, diciamo del medio Filori. Chialati ab un'ore, mi scrofui tal penser di veti vu donge, il tuo respir al dai no fur la dolcece di un ignot plene. La toccia lade dal bunore mi ha tignut compagnie per una giornade intirie. I nostri abbracci intense mi han dat fuorci nuove e la certece di non perditi. La tua dolce presince non abbandonerà mai la mia man, pronte a darti un epoe tenere per niciulà la tua anime pensierose. E credo che quando si parla di sentimenti, e comunque di uno dei sentimenti più nobili quanto l'amore, è giusto anche darlo e scriverlo, e pensarlo e leggerlo e condividerlo nella lingua del cuore. Quale può essere la lingua della famiglia, la lingua dei propri cari, la lingua dei propri amati e la lingua dei propri avi, della propria terra. La lingua, l'aspetto vernacolare in Italia è molto importante, e ce lo diceva anche Pasolini. Infatti alcune di queste parole l'ho letta proprio come Pasolini l'avrebbe letta, perché appunto di friulano ci sono tante varianti. Rinnovo ancora gli auguri di un buon San Valentino a tutti voi, e sono contenta di essere stata presente in parte con voi durante questa serata.
Buonasera, sono Barbara Trivelli. Queste sono le mie poesie per la festa degli innamorati, dalla dimora del poeta Giuseppe Giusti. L'amore di ora evoca note e musica provate, con accordi per caso, tra melodie già presenti e raffinati cenni diffusi senza tempo. Solo presenza abbagliante, amandomi fin dall'inizio e amandoti ancora. Non vivo più senza te, anche se non ti avevo immaginato al risveglio di mattine qualsiasi, né la sera con la notte che verrà, né con l'entusiasmo di sapori amari, ma con lacrime di gioia sgorgano rinnovati sguardi pieni, e nel vortice di atti innati tanto aspettati non vivrei più senza di te. Cuori declamati e nutriti in ogni verso allargano piaghe di respiri corti e sopiti. Si innalza, come un volo d'ali piccole ma di equilibrio innato, il gesto d'amore più ricercato. Buon San Valentino a tutti.
Buonasera, sono sempre Mariella. Vorrei aggiungere quest'altra poesia che ho scritto una decina di anni fa. Sesso consumato nel buio di un cinema, sesso abbozzato nell'androne di una scala. Distesi in un prato lo chiamasti amore, forse per quel filo d'erba rimasto impigliato fra i capelli. Buonasera a tutti, sono Mariella, Mariella Bernio, ed auguro a tutti una buona serata e una buona festa dell'amore. Ho scelto di leggervi una poesia che si intitola E ancora. E ancora la sera fra pensieri clandestini a ferire il cielo. Senti anche tu che si è alzato il vento dietro le colline e tremano le foglie di voglia e di paura. Altrove, altrove sei, dove non c'è stagione e la notte è alba di stelle, dove l'addio è solo un arrivederci. Legare al silenzio due righe per dirti ci sono e ci sei, perché scriverti è ancora un po' averti, toccarti, il cielo è a due passi da qui.
Ti ho amato che era mezzanotte, o forse un millisecondo prima, e poi nelle ore e in tutti i secondi e le frazioni di tempo successivo. È di notte ancora che ti amo, quando le mani si mescolano ai sospiri e i silenzi si intrecciano nello spazio sulla pelle. Viviamo adesso il giorno e l'ora, le ali di farfalla, l'incognita del ragno e della tela. Domani un altro abbraccio, un sorriso diverso, un dubbio, il cielo che si fa pezzetti. Domani è vetro trasparente e ricopre di nulla la mancanza.
Grazie mille Susanna e Giuseppe per questo evento di San Valentino. A mia moglie. Abbiamo già il nostro nido d'amore. Siamo forti. La nostra casa è come un tempio di rose. Mi incoraggia a scrivere per quelle che soffrono di un amore assassino. Mi chiedi di scrivere una canzone per loro che hanno perso la vita per amore. Hanno bisogno di essere aiutate. Mi chiedo come si può aiutarle se non sono un supereroe. Hanno bisogno di parole di conforto. Il mare è come il sentimento dei nostri cuori. Le onde sono le persone che cercano il proprio mare. Ho sempre sbagliato nei tuoi confronti. Non sono un marito perfetto. Mi sono rifugiato nella scrittura per dimenticare i miei errori. Dea mia, ti invoco giorno e notte, ti guardo nell'alba e nel tramonto. La mia felicità non ha limiti. Vorrei far scoppiare il nostro amore di scintille che volano ovunque. tra queste fiamme rinasce il nostro rapporto di fiducia. Il nostro nido è fatto di perdono. Ho smesso di vagabondare per invecchiare con te. Buon San Valentino a tutte e a tutte.
Buonasera Susanna, sono Licia Brancolini, l'autrice del libro Celate Verità, che ha partecipato al concorso della 10ª edizione Premio Internazionale di Sarzana. E volevo appunto spiegare brevemente di cosa tratta questo libro e leggere alcune righe del testo. Il libro si dipana in vari spazi temporali e si collega al periodo durante le epurazioni in Slovenia, Croazia e in Istria. I personaggi reali e viventi si intrecciano con quelli del passato attraverso la ricerca di una nipote, di una donna scampata appunto alle diciamo epurazioni, che vuole ricordare la nonna e inizia un viaggio attraverso i territori istriani per scoprire la verità e quanto era accaduto appunto alla nonna tanti anni dopo, in seguito al suo ritorno a Trieste. È un libro che mi ha coinvolto perché ho conosciuto vari aspetti di queste vicende drammatiche, mi sono documentata e mi ha lasciato proprio soddisfatta, perché il mio intento era lasciare una traccia con questo libro di quel periodo che se ne era sempre parlato poco. Proprio per questo leggerò alcune pagine. Quando arrivava l'estate e andavamo a Pirano, dopo la passeggiata, compravamo un gelato per mangiarlo di fronte al mare e in silenzio ci lasciavamo baciare dal sole, come due lucertole stese sopra un muretto. Lo ammetto, la nonna mi manca ancora oggi e quando mi capita di attraversare i vicoli di Pirano, mi perdo a guardare i balconi delle case abbelliti con vasi di fiori variopinti. So che è strano, ma in quei momenti mi sembra quasi di averla accanto, come un tempo. La Slovenia, secondo mio parere, è una terra bellissima. Oltre al mare cristallino e la meraviglia sotterranea delle grotte di Postumia, trovo che Lubiana, la sua capitale, sia una città romantica e piena di vita che negli anni si è evoluta. Poi, le foibe, l'Istria, le terre rosse di bauxite fanno parte della storia e un capitolo di quella storia ingrata ha riguardato anche i miei antenati. Nel letto mi lascio avvolgere dal tepore delle coperte e assumo una posizione fetale rassicurante. Sorrido e mi sembra di percepire l'odore particolare della nonna, quel suo profumo che sapeva di spezie, e respiravo la fragranza standole accanto. Sento la sua mancanza e se potessi rivederla, anche solo per un istante, rinuncerei a qualsiasi desiderio materiale. Le vorrò sempre bene. Mi lascio prendere dal sonno, chiudo le palpebre nell'ovattato silenzio della casa addormentata e buia e sogno di meleti e vigne. Per non dimenticare. Bene, io ho lasciato una mia testimonianza, ringrazio voi per l'attenzione e vi saluto tutti. Grazie, arrivederci.
La partenza della nave e la particella crudele di. L'ordine è stato dato, i portelli sono stati chiusi, gli ormeggi sono stati staccati. E i mozzi di bordo li stanno recuperando. La nave è lì, in tutta la sua possente incombenza, libera da ogni legame, ferma. C'è un momento in cui si percepisce che la nave sta per staccarsi dal molo. Ancora non si era mossa, ancora non l'ha fatto, ma lo sta quasi facendo, e poi 1, 2, 5 centimetri e avviene lo stacco. In quel momento, l'attimo dello stacco, Marco percepisce l'inesorabile crudeltà della partenza. Solo 5 centimetri, un'inezia, ma la nave si è già staccata dal molo, più nessuno la può fermare. E su di lui cala la netta percezione dell'inesorabile lontananza. Marco guarda la fiancata imponente che lo sovrasta. La fiancata però si muove con crudele lentezza, ed in quel moto lentissimo ma inesorabile Marco sente tutta la drammaticità di quella partenza. Entrambe sono fisicamente ancora lì, a pochi metri. Entrambe sono già lontane, e lì disconosciuti, in mondi sconosciuti che si ergono oltre l'orizzonte marino, in terre sconosciute, popolate da fantasmi ostili. Entrambe, la nave ed Urania. La partenza. Per un po' la scena si era svolta come lui se l'era immaginata. Lui, che arriva trafelato all'ultimo momento sul molo, lei che lo vede per prima e lo chiama «Marco!», lei che gli corre incontro e lo abbraccia di slancio. Urania. Tutte le sue reticenze, i suoi timori, le sue diffidenze, in quel momento magico sono spezzate via con una spontaneità da bimba. Un abbraccio breve ma stretto, intenso. Poi lei allontana la testa e lui lo guarda negli occhi sorridendo, libera da tutto, dimentica delle sue perenni angosce. Una bimba contenta, forse un attimo, felice. Marco aveva immaginato la scena e lei glielo aveva detto. A te piacciono le scene teatrali da film, il molo, la nave, l'incontro. Non è così. Non è la scena teatrale che immagino e che desidero vivere. Mi piace pregustare l'attesa, i momenti in cui non sai cosa succederà, l'incertezza dell'incontro o della partenza, l'emozione che ti prende. Sono sensazioni di tenerezza, istanti di felicità o anche momenti di dolce nostalgia. Sono emozioni che scendono in te e pervadono il tuo sentire. Io in quei momenti comunque godo, gusto quel dolce fiume di sensazioni che scendono nel mio animo. Non importa se è gioia o tenue tristezza o malinconia, di essi si nutre il mio sentire. È rugiada sulle braccia, lo capisci? Sì, Urania lo capiva, capiva tutto, anche le stranezze più nascoste di quell'incomprensibile personaggio. Incomprensibile quasi a tutti, non a lei. Anche lei era incomprensibile quasi a tutti, non a lui. Mentre guidava l'auto verso il porto, Marco aveva immaginato quella partenza e aveva provato ad elaborare nella sua mente alcune frasi, forse l'inizio di un nuovo romanzo. Quella goccia salata scendendo aveva riflesso un raggio di sole prima di cadere nelle acque che stavano fra la fiancata della nave e il molo. Lui era rimasto a guardare i cerchi concentrici e si erano formati al suo impatto con la superficie dell'acqua. I cerchi si erano via via allontanati dal punto di caduta, ma presto avevano incioccato la fiancata sulla nave e si erano spezzati. Allora, solo allora, Marco aveva alzato la testa e ne aveva visto la provenienza dagli occhi di Urania, affacciata in alto sulle murate. Ora stava staccandosi un'altra goccia salata. Lui avrebbe voluto buttarsi in avanti per prendere quella goccia prima che sparisse nelle acque e tenerla con sé, conservarla gelosamente fra i suoi più cari ricordi, i ricordi di quel giorno in cui era tornato ragazzo. Te lo volevo dire. Talvolta, ieri sera, mi eri sembrato come se tu fossi ritornato ragazzo. Urania gliel'aveva proprio detta quella frase, appena l'aveva incontrato sul molo della partenza. Ma io sono un ragazzotto, aveva scherzato Marco, per mitigare con la sua abituale ironia la tenerezza toccante di quelle parole. Poi l'aveva accompagnata su per le scale esterna fino al portellone d'ingresso alla nave. Oltre il portellone lei era scomparsa, lasciandogli il ricordo di un ultimo spontaneo sorriso luminoso. Allora Marco era sceso, si era trattenuto un attimo a fianco della nave in partenza, poi c'è un momento in cui si percepisce lo stacco. Eccola la particella crudele, la particella di che talvolta si inserisce crudelmente nelle nostre vite. Marco, scrittore, corresse. C'è un momento in cui si percepisce il distacco e si fa improvvisamente buio.
Qualche settimana più tardi, Eugenio, più o meno guarito, tornò a Roma, dove casualmente incontrò Ambra. Per entrambi sembrarono trascorsi solo alcuni minuti dal loro ultimo incontro. Il cielo rosso fuoco del tramonto si specchiava nel Tevere e il ponentino romano soffiava sui lunghi capelli di Ambra, poco distante da lui, che quasi non credeva ai suoi occhi. Temeva di avere una visione e sentì il suo cuore fare un tuffo colmo di felicità. Erano fermi a pochi passi l'uno dall'altra, non riuscivano a smettere di guardarsi, e poi, ad un impercettibile cenno, si raggiunsero, stringendosi in un abbraccio così forte da soffocare quasi. Eugenio credeva di sognare, la guardava e sorrideva, poi l'abbracciava ancora, stringendola a sé. Ancora stretti in un abbraccio, avvolto dal suo profumo, lui la baciò dolcemente, sussurrando le parole comprensibili solo a loro due. Camminarono in silenzio, abbracciati e arrivati davanti al Ponte Mollo con una struggente dolcezza. Si scambiarono ancora abbracci e carezze. Ricordando il loro primo e ultimo incontro, entrambi sapevano di doversi chiarire. Eugenio, con il coraggio di quell'uomo d'onore che era divenuto, le confessò: «Ambra, ora so di averti sempre amata e in fondo so che ho cercato di dimenticarti solo per non impazzire. Pensavo che non ti avrei mai più rivista e non sapevo se tu mi avresti aspettato, ma non avrei voluto che tu sprecassi la tua vita nell'attesa di un uomo che forse non sarebbe mai tornato vivo. Dopo i primi mesi di prigionia, quando non ricevevo più le tue lettere, sapevo che avresti potuto avere un altro al tuo fianco e nonostante il pensiero mi facesse male, io desideravo solo la tua felicità. Avevo promesso al nostro amico Enrico che mi sarei sempre preso cura di te. Ambra, con le lacrime agli occhi per la felicità, quasi non riusciva a parlare per la commozione. Le parole di Eugenio descrivevano i suoi pensieri e riflettevano i suoi sentimenti, così lo abbracciò forte dicendogli: «Ti amo e in fondo ti ho sempre amato. Eugenio, non ho mai smesso un giorno di pensare a te come parte di me. Anche tu, come me, hai conosciuto un altro amore, ma io so che ciò che conta è il nostro presente, l'essere qui. Come vedi, il passato non ha cancellato la nostra promessa, è stato testimone della sua forza, e adesso il presente ci restituisce quel momento per poter suggellare il nostro amore, per poter vivere finalmente liberi. Godiamoci tutto il tempo che avremo per stare insieme, Eugenio, perché nulla è scontato in questa vita».
Ecco, abbiamo trascorso un'ora e un quarto d'amore con delle bellissime recitazioni da parte dei nostri autori. Vi aspettiamo per la trasmissione dell'8 di marzo. E invito le persone che sono rimaste all'interno della stanza. Grazie per questo spazio, è stato un atto d'amore ricevervi.
Sì, è stato bello.
La parola al vicepresidente dell'associazione, Giuseppe Di Liddo.
Non lo sentiamo.
No,
Vuole dire qualcosa, Giuseppe? Non hai il microfono acceso?
Funziona.
Non ho sentito. No.
Non si è sentito.
Mi senti ora?
Ora
no,
sì.
No, avevo disattivato l'audio. Come dici, stavo dicendo, come sempre, avendo la partecipazione di tanti autori di qualità, le nostre trasmissioni riescono al meglio. Poi ci sono dei momenti intensi perché si sente partecipazione emotiva da parte di chi legge. Quindi io sono veramente soddisfatto, anche se poi c'è molto lavoro per organizzare questo genere di eventi. Alla fine, quando si vede il risultato, che è sempre di alta qualità, si è soddisfatti.
Bravi, bravi, siete proprio bravi, complimenti, complimenti. È sempre un piacere stare in mezzo a voi, è bello. Godete,
anche godete per noi, in mezzo comunque.
Come?
Agli autori, anche per noi stare insieme agli autori è sempre una bellissima cosa.
È un processo quasi
ci gratifica.
Bene, bene. Grazie ragazzi. Alla
ringraziamo
prossima.
Tutti quanti, vorrei grazie. Chiudere con un
Marisa che ringrazia tutti.
Vorrei chiudere con fatto un commento
amorosi delle vostre composizioni.
Siamo Marisa Amico, ciao Marisa, ciao Pierpaolo, una bellissima coppia che resiste da tantissimi anni.
Bello.
Non sono riuscita a leggerlo. E vorrei chiudere con una poesia di Saffo. Tu, anima mia. È brevissima, ma veramente molto, molto intensa. Rapita nello specchio dei tuoi occhi, respiro il tuo respiro e vivo. Ci sarebbero state tante stasera da leggere, abbiamo ricordato Neruda, ma veramente ce ne sono moltissime. Io sono affezionata anche a questa di poesia. Tre fiammiferi accesi, uno per uno nella notte, il primo per vederti tutto il viso, il secondo per vederti gli occhi, l'ultimo per vedere la tua bocca e tutto il buio per ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le mie braccia. E poi c'è anche Ti adoro di Baudelaire, che mi ha ricordato di Antonino. T'adoro al pari della volta notturna. O vaso, sì tristezza, o grande taciturna, e tanto più t'amo quanto più mi sfuggi. O bella, e sembri ornamento delle mie notti. Ironicamente, accumulare la distanza che separa le mie braccia dalle azzurrità infinite. Mi porta all'attacco, ma arrampico all'assalto, come fa una fila di vermi presso un cadavere, e amo. Fiera, implacabile e crudele, sino la freddezza che ti fa più bella ai miei occhi. Poi ce n'è anche di Alda Merini, non possiamo non citarla stasera. Mi scuseranno tutti per le recitazioni, ma voglio portare alla luce queste bellissime poesie, non importa come vengono recitate, perdonatemi. Accarezza, mio amore, ma come il sole che tocca la dolce fronte della luna. Non venirmi a molestare anche tu con quelle sciocche ricerche sulle tracce del divino. Dio arriverà all'alba e io sarò tra le tue braccia. Leggo l'ultima e poi ci salutiamo. per un istante d'estasi. Per un istante d'estasi noi paghiamo in angoscia una misura esatta e trepidante, proporzionata all'estasi. Per un'ora diletta, compensi amari danni, centesimi strappati con dolore, scrigni pieni di lacrime. Ciao, alla prossima. Ricominciano gli autori, si raccontano comunque. Ciao Giovanna, ciao a tutti gli autori.